questo percorso che stiamo facendo nel cammino di Avvento sul matrimonio, non poteva mancare il prendere in considerazione alcuni aspetti difficili, problematici della proposta che la Chiesa nel nome del Signore ci fa e come simbolo di tutte le difficoltà, di tutte le fatiche, di tutte le ferite delle nostre storie familiari e matrimoniali, prendiamo questa questione delicata del divorzio nella comunità cristiana. E lo sappiamo che siamo molto impacciati, che la cosa è molto delicata, molto difficile, però sappiamo anche che non si possono continuamente schivare tutte le cose difficili, soprattutto perché mi pare l'atteggiamento di fondo con cui cerco di così confessare alcune cose attorno a questo problema. L'atteggiamento di fondo, dico, è quello che noi cristiani che facciamo questi bei discorsi, che pretendiamo di insegnare al mondo quest'idea alta di matrimonio, questo discorso di Dio, questo Vangelo sul sacramento, io credo che non possiamo farlo sinceramente, umanamente, umilmente, senza riconoscere le fatiche, gli errori, i fallimenti che noi per primi viviamo e che quindi tutti gli uomini sperimentano nel costruire l'alleanza matrimoniale e che d'altra parte non possiamo annunciare questo Vangelo se non partecipando anche alla tenerezza con cui Dio segue tutti questi problemi con la misericordia, con la sua preoccupazione anche. Cioè, se mancano questi atteggiamenti di fondo, tutti i nostri discorsi sono discorsi tante volte ipocriti e sempre comunque crudeli, come se noi fossimo le persone che devono dire agli altri, no, se sono a posto o non sono a posto. Il fatto che questa impresa o questa vocazione così alta del matrimonio avvenga in un realismo drammatico, penso che si capisca cosa vuol dire realismo drammatico, e cioè il fatto che le storie dei nostri matrimoni siano anche accanto a testimonianze enormi di fedeltà, di pazienza, di perdono, di vivacità, di gioia, di fecondità, ma sono anche storie che conoscono ferite, fatiche, fallimenti. E questo si manifesta anche nella realtà molto presente, anche nelle nostre comunità, delle separazioni e dei divorzi. La presenza di molti cristiani divorziati nelle nostre comunità e la difficile riconciliazione nella comunione ecclesiale, ve lo dico subito, in realtà le nostre chiese stanno semplicemente tacendo. Poi chi c'è dentro, se la cavi. Ecco, questo lo dico subito, non mi pare molto cristiano, francamente. Però è così. Allora, in realtà la presenza di molti cristiani divorziati nelle nostre comunità e la loro difficile riconciliazione nella comunione ecclesiale pone una serie di domande, di riflessioni, ma anche di provocazioni, mi pare, a tutti noi. Il fatto che anche tra noi cristiani siano così numerose le separazioni e i divorzi certamente è legato alla cultura e ai costumi di queste nostre società. Anche se io qui dico subito, ovviamente tutte le frasi qui poi sono discutibili, è ovvio, no? Anche se dico subito, non mi va quella lettura di dire oggi sta crollando tutto, perché per alcuni versi la fragilità del matrimonio in queste società è segno anche di un'eccessiva pretesa degli uomini d'oggi, cioè di introdurre l'idea dell'amore romantico dentro l'istituzione del matrimonio. Cioè, per assurdo, oggi ci si separa di più perché si ha un'idea molto più alta del matrimonio, perché c'è la pretesa di istituire un matrimonio per sempre, fedele, dove però il controllo è sempre quello se c'è un po' di autenticità di amore. Una volta non era così, una volta si andava sotto il giogo e si stava lì. Oggi la pretesa di dire dobbiamo volerci bene, se non ci vogliamo più bene ci separiamo, per alcuni versi è una pretesa troppo alta, quindi al contrario, non è per un principio di immoralità, semmai è un eccesso, è un sogno eccessivo, no? E comunque dico, noi viviamo in una cultura nella quale alcuni aspetti della nostra concezione cristiana sono aiutati. Pensate appunto per esempio al ruolo dell'amore, dell'amore di coppia, dico, dentro il matrimonio. Perché amarsi e sposarsi non è la stessa cosa, Invece noi oggi vogliamo farlo coincidere, ma questa è una cosa altissima ed è una pretesa del soggetto, appunto, come noi diciamo. E d'altra parte, appunto, l'importanza che ha nel matrimonio di oggi la libertà, il principio di libertà. Quindi questi sono valori moderni, che sono valori anche cristiani. Però è innegabile che l'indissolubilità, invece, è un aspetto di contraddizione. Perché che un legame nato dalla parola di due soggetti liberi non possa da loro stessi essere interrotta, non è concepibile nella mentalità di oggi. Per una mentalità appunto del soggetto, del contratto, della realizzazione di sé e anche della precarietà dei legami o della crisi delle istituzioni. Eppure l'istituzione del matrimonio e soprattutto l'aspirazione ad amare, ad essere amati incondizionatamente, rimane nel cuore degli uomini e delle donne di oggi. Sfido io a vedere se due giovani che vogliono vivere insieme, se non hanno nel cuore l'idea di stare sempre insieme. Questa è l'incondizionatezza, ne parlavamo scavando dentro l'alleanza. L'alleanza è una dedizione totale per sempre, ma l'incondizionatezza dell'amore è diversa dall'indissolubilità, dal fatto che non si può sciogliere. Cioè, mentre l'amore incondizionato è una qualità dell'amore, indissolubilità è una cosa legata al diritto. Fa riferimento questa impossibilità a sciogliere il legame, il vincolo, fa riferimento a un terzo, che è il diritto, che è la legge, che è l'istituzione. Non so, la ridico sta roba perché mi pare importante. Un conto è l'indissolubilità come volontà, come desiderio, come atteggiamento, e un conto è l'indissolubilità come regola. Anche se l'ideale sarebbe che coincidessero, è ovvio. Questa distinzione è importante per capire che, per esempio, il diritto civile, la legge civile, nelle nostre società moderne, riconosce il divorzio. Cioè, riconosce il fatto che due persone liberamente, che hanno scelto di vivere insieme, liberamente decidano che non ha più senso. Questo è il divorzio civile. Cioè la legge civile prende atto del costume e delle mentalità e riconosce il diritto di sciogliere il matrimonio, cercando di porre alcune condizioni che difendono soprattutto i più deboli, e nel caso in genere sono i bambini, sono i figli, no? Altro grosso problema da affrontare appunto in queste questioni. Per cui l'indissolubilità oggi è ormai solo una regola del diritto della Chiesa, della disciplina della Chiesa. E questo pone a noi cristiani una serie di problemi. Per esempio, come situarci dentro i costumi di un'epoca così? Come si fa appunto a vivere il nostro ideale cristiano e la regola ecclesiastica dell'indissolubilità dentro una cultura di questo tempo? E come valutare il matrimonio civile? Che noi, quando eravamo noi a governare la società, ritenevamo un peccato il matrimonio civile, era uno schifo, Era di gente che tradiva la Chiesa, no? In realtà oggi stiamo imparando invece che il matrimonio civile, appunto, è un atto di civiltà, altissimo atto, di uno dei più alti, no? E quindi il rispetto nei confronti del matrimonio civile. Ma anche il grosso problema di come regolarci dentro la comunità quando i cristiani che vivono in questa società praticano il divorzio. E allora come la mettiamo con l'indissolubilità, con la legge dell'indissolubilità dentro la Chiesa? Perché questa situazione porta dentro la Chiesa una contestazione pratica, certo, all'indissolubilità del matrimonio, e sollecita una regolazione istituzionale della Chiesa, appunto, non privata. Su questo punto sarebbe interessante fare una piccola memoria da parte di chi ha qualche anno in più, ma non tanti, per vedere i passi che la Chiesa ha fatto o ha dovuto fare di fronte a questi cambiamenti. Fino a pochi anni fa, all'epoca dei nostri genitori, non tanti anni fa, fino agli anni Ottanta, io adesso vi cito delle frasi che noi dicevamo in Chiesa, fino agli anni Ottanta, io ero già parroco qui, quando è stato cambiato il diritto canonico. Il diritto canonico del 1917, che è stato cambiato dal nuovo diritto canonico nell'83, diritto canonico, sapete, considerava i divorziati, i risposati, come dei bigami, come degli infami, come dei peccatori pubblici, appunto. E come tali andavano emarginati dalla comunità, non bisognava frequentarli. Erano privati della sepoltura ecclesiastica, dei sacramenti, scomunicati sostanzialmente. Cioè non si poteva essere cristiani e divorziati. Si può misurare il cammino percorso leggendo uno scritto, un'enciclica Familiaris Consortio di Giovanni Paolo II dell'81, mi pare i primi anni degli anni Ottanta. E poi ha continuato questo discorso da parte della Chiesa Cattolica gerarchica, cioè dove si afferma chiaramente invece che i divorziati risposati devono poter vivere la loro vita cristiana e far parte della comunità, pur rimanendo appunto esclusi dalla disciplina dell'esclusione dalla comunione sacramentale. Però questa evoluzione, pensate al cambiamento, curiosamente questa evoluzione del discorso della Chiesa non ha sistemato le cose, anzi sono aumentati due sentimenti. Quello da parte dei divorziati che si sentono sempre più esclusi e trattati ingiustamente e dall'altra parte molti pastori e molti fedeli che sono imbarazzati nell'atteggiamento pastorale, che sentono sempre con maggior disagio la distanza tra il discorso della Chiesa, l'atteggiamento e il Vangelo. Allora, noi in tutti questi anni abbiamo preferito di queste cose dire niente. Se la cavino i preti quando gli capita addosso qualche problema, soprattutto se la cavino le persone che sono dentro, affari loro, no? In realtà sappiamo che nelle nostre comunità ci sono situazioni diversissime, molteplici, di tutti i tipi, appunto, che vanno da un distacco totale, un sacco di gente non ne frega più niente di ste robe qui, le decide e basta, e parecchi non gli interessa più neanche della Chiesa, non interessa più neanche della comunione, neanche del Vangelo. Si va da queste situazioni a situazioni nei quali ci sono dei fedeli che permangono in una fedeltà critica della Chiesa con molte fatiche, con tutte le situazioni intermedie, dalle più superficiali alle più sofferte, le più profonde, eccetera, devi immaginare. E quindi è importante non considerare come si fa di solito il caso, appiccicando poi l'etichetta alle persone, cioè sono divorziati, sono omosessuali, perché noi ragioniamo così, poi in realtà sono appunto storie di uomini e di donne, di persone, di genitori, di figli, ognuno con la sua sensibilità, con la sua storia che va rispettata, ascoltata, interpellata, ognuna nella sua singolarità. Però appunto il problema, che mi pare aperto, totalmente aperto, è di capire se come comunità, come Chiesa, noi non possiamo assumere un atteggiamento più evangelico per accogliere in realtà queste situazioni e accompagnarle, situazioni che conoscono tra l'altro lacerazioni, sofferenze, sensi di colpa, scelte difficili. E pensate cosa vuol dire appunto aiutare, ma come altri casi, com'è la malattia, com'è la decisione poi di sposarsi, sono tutte situazioni in cui la Chiesa non può semplicemente dire io ho la mia regola. Cioè, il Vangelo è un Vangelo che deve accogliere la vita delle persone e trovarci il Vangelo appunto, la speranza possibile. Cioè, continuiamo a predicare che Gesù accoglieva i peccatori, che Gesù accoglieva tutti, che li faceva camminare. Aiutare queste persone a entrare in un cammino di conversione, di perdono, a rileggere lucidamente la storia del proprio matrimonio, del suo fallimento, riconoscere i danni causati dalla separazione, coltivare un atteggiamento non aggressivo verso il coniuge. Pensate alle situazioni di uno innocente che subisce sta roba qui, che tipo di anni passa di risentimento, di offesa, di ferita, no? Per prendersi cura dei figli, perché dopo l'altro grande problema è questo, perché in tutte queste storie qui nasce tutta una situazione difficilissima dove la coniugalità che si vuole libera mette in discussione la consistenza della genitorialità, salta all'aria anche la permanenza dei genitori, la loro capacità di essere un riferimento, no? Affrontare con senso di responsabilità le scelte per il futuro, rendere possibile una vita di fede e di pratica cristiana, sono tutte questioni profonde di fronte alla quale la Chiesa non può dire non mi interessano, io ho la disciplina. Allora, di fronte a queste situazioni le nostre comunità si trovano in un evidente impasse, io lo dico, perché da una parte i documenti nostri riconoscono che, sto parlando del caso più tipico perché presenta gli aspetti più problematici, ma i nostri documenti riconoscono che i divorziati risposati vanno riconosciuti come dei battezzati, che hanno come tutti i battezzati il loro posto della Chiesa, ma la loro situazione oggettiva non permette di ricevere la comunione eucaristica. Perché? Entriamo nel meccanismo di questo ragionamento. Perché non possono essere assolti, non possono fare la comunione, perché non possono essere assolti. E non possono essere assolti perché, avendo rinnegato il primo legame matrimoniale in maniera pubblica e definitiva, sono oggettivamente in contraddizione e non comunione con la Chiesa. Allora, a queste persone che soluzioni pone la Chiesa? Una, andiamo a vedere se il matrimonio precedente è annullabile, non annullabile, se è possibile dichiararlo nullo. Se il matrimonio preesistente aveva le condizioni di inconsistenza tale, quindi io mi chiedo, ci saranno alcune condizioni di questo tipo, ma per la maggioranza non è così, non devo cercare a tutti i costi di sistemare giuridicamente raccontando balle, perché c'è la situazione che è la più solita, che era vero, lo ritenevamo vero, l'abbiamo scelto come vero e abbiamo fallito. È più onesto dire così, no? Che il darsi da fare continuamente a dire adesso devo sistemare la cosa, devo dire che non era vero. Cioè si alimenta anche un'ipocrisia, lo sappiamo che poi nelle cause di annullamento ci sono cose serie e cose un po' meno serie. E poi appunto la legge è fatta anche per incentivare le furbizie, no? Gli astuti che mettono le clausole prima segrete, poi le fanno valere anche, lo sapete, queste robe. La Chiesa, secondo me, non deve prestarsi a ste robe. Oppure, l'altra soluzione che si dà è di dire devi rompere il secondo matrimonio, oppure vivere come fratello e sorella. l'astensione dai rapporti sessuali col nuovo coniuge. Soluzioni, anche qui io rispetto, evidentemente se qualcuno fa queste scelte va rispettato e va anche incoraggiato per alcuni versi se qualcuno, però non mi direte che queste sono proposte evangeliche, no? Cioè sono talmente irrealistiche, impraticabili e ingiuste in alcuni casi. No? Non posso per salvare la regola suggerire cose disumane. E allora questa situazione è sempre meno compresa anche perché è la sola in cui si applica una disciplina così dura. È il solo caso in cui la Chiesa dice non posso assolvere. Solo. Uno può ammazzare anche 30 persone, viene assolto se si pente, appunto, no? In tutte le altre situazioni, qualunque siano gli errori e i peccati, il pentimento permette di ottenere la soluzione. Allora succede che alcuni preti e anche alcuni vescovi poi lo devono fare un po' così, magari indicando il prete, perché se no se lo fanno se si sa, sai, no. Succede che alcuni preti, parecchi preti, quando conoscono bene certe persone, si convincono della loro rettitudine, della loro buona fede, del loro desiderio di partecipare alla vita cristiana, autorizzano delle persone divorziate e risposate a comunicare. Altri poi, tanti preti, dicono vedi in coscienza, che è la maniera un po' ipocrita, secondo me, con cui la Chiesa si è lavata le mani in questi anni di un sacco di cose. Conosciamo tutti la storia della morale matrimoniale, di cui i nostri laici ormai non confessano più niente alla Chiesa, ovviamente non si fidano più, cosa vado a dirgli? I primi anni, dopo l'Umane Vitae, in confessione si parlava un po' di... più niente, non esiste più niente. Cioè, ognuno fa quello che gli pare, ognuno fa quello che... Ma questo, capite qual è il risultato? Che si sfalda la Chiesa, non c'è più Chiesa su queste robe qui, no? Ci sono i privati. Quindi se il risultato dei nostri principi è quello lì, cioè di sciogliere il rapporto con la parola di Dio, il rapporto col sacramento, il rapporto con la vita cristiana, il rapporto con l'essere chiesa, e continuiamo. Che un po' alla volta, dunque la politica, no, la sessualità, no, cioè cosa si porta in chiesa, secondo voi, come chiesa? Cioè, preghiamo un po' per l'aldilà, probabilmente, no? Che l'altiqua poi ognuno si salvi. Allora, questo atteggiamento comunque di qualche prete che accetta un cammino di questo tipo, qualche problema lo presenta comunque. Il primo problema è quello che stavo dicendo, è che è un problema che non riguarda la coscienza personale soltanto, è un problema comunque che ha una dimensione ecclesiale. Perché il sacramento del matrimonio e il sacramento della riconciliazione è un fatto di Chiesa, non è un fatto che vive il singolo e il singolo prete. E anche perché, lasciatemelo dire, se uno incontra un prete aperto gli va bene, se uno non lo incontra gli va male. Quindi ci sono due pesi e due misure anche queste robe qui, no? E allora qui, secondo me, il problema va affrontato a livello di Chiesa. E questo... Permettete che io apra questo discorso, questo comporta che diventiamo tutti un po' più grandi, tutti, anzitutto certo, noi singoli, perché queste robe qui cominciano a partire dalla maniera nostra di vivere queste cose, che non le viviamo come Chiesa, che non le condividiamo, che non chiediamo aiuto, appena uno gli capita sta roba qui sparisce, non c'è più. E poi riguarda evidentemente la linea pastorale, chiamiamola così, l'atteggiamento della comunità. Non è più accettabile, non è accettabile il fatto che la Chiesa intervenga solo quando in occasione delle seconde nozze uno ti chiede se può fare la comunione. Ma sta roba qui, cos'è la Chiesa? È un notaio che interviene a tutti i problemi risolti a dire se può o non può. E quindi bisogna prendere sul serio, il fatto che ci siamo sposati in chiesa, che con la chiesa affrontiamo questi problemi, e va preso sul serio il fatto che esistono i fallimenti nelle storie degli uomini e che esiste seriamente la riconciliazione dentro la chiesa. Ha un sacramento di riconciliazione, lo faccia Valerio. Però siccome tutte queste robe qui, compresa la riconciliazione, il sacramento e la confessione, è un fatterello privatistico, non è più ecclesiale, quindi mancano troppe robe, però io ve le dico come sarebbe bello che fosse. Allora mi pare che il principio di soluzione, se si può sognare così, insieme a un sacco di gente che discute di queste robe qui, non sono io a inventare questi discorsi, evidente, no? Ma mi pare che il principio di intravedere una soluzione sarebbe quello di spostare il momento in cui la Chiesa interviene. Oggi essa interviene al momento in cui si costituiscono le seconde nozze e in prospettiva giuridica, perché invece la separazione degli sposi dalla Chiesa è tollerata, cioè se due sposati si separano perché non ce la fanno più a stare insieme, questo è legittimo, continuano a fare la comunione, cioè giustamente, no? Il problema è quando inizia la seconda vita coniugale. Allora è interpretata come un rinnegamento dell'indissolubilità del matrimonio e scatta la sanzione canonica di esclusione dalla riconciliazione dall'Eucaristia. Pensate come cambierebbe tutto, se si spostasse il momento comunitario di questo processo. Cioè se la Chiesa, ovviamente non è che la Chiesa va lei a intervenire, se fosse coinvolta appunto la comunità, subito quando si tratta di separarsi, al momento dello scioglimento del primo matrimonio. E quindi in qualche maniera questo varrebbe sia per chi si risposa, sia per chi poi non si risposa, per tutti coloro che si separano, perché questo è il momento in cui si pongono i problemi decisivi, sia per la sorte del primo matrimonio, sia per le difficoltà e le sofferenze delle persone che devono prendere decisioni difficili, affrontare cambiamenti, assumere responsabilità nei confronti dei figli, divisione dei beni, eccetera, eccetera. È in quel momento che la Chiesa dovrebbe essere in grado di offrire il suo aiuto, di essere presente, ascoltando le persone, favorendo il discernimento, offrendo una parola di misericordia, di speranza. Allora non sarebbe impossibile, secondo me, immaginare che questo accompagnamento potrebbe portare i divorziati che desiderano continuare la loro vita cristiana a entrare in un cammino di penitenza, a riconoscere che non sono più oggettivamente in comunione piena con la Chiesa, a accettare anche in maniera sensata il digiuno eucaristico. Questo sarebbe il cammino penitenziale, no? Che uno appunto, riconoscendo il fallimento del matrimonio, riconosca anche che non vada subito la domenica dopo a fare la comunione perché è tutto uguale, era inevitabile, ma che riconosca appunto questa situazione che va medicata, che va la penitenza è questa. In questo caso, ma come negli altri casi di altre colpe, evidentemente. Questa presa di coscienza e questo cammino penitenziale potrebbe portare dopo un certo tempo a chiedere il sacramento della riconciliazione. Beh, io dico pubblico, ma non nel senso che uno deve venire in mezzo all'assemblea, appunto, ma perché è un sacramento della Chiesa, riconosciuto dalla Chiesa, che in qualche maniera ha un effetto pubblico ed ecclesiale, cioè indica a tutti che i cristiani, questi nostri fratelli e sorelle, sono pienamente reintrodotti nella comunione della Chiesa e possono unirsi alla comunione eucaristica. Sono perdonati, appunto. È possibile perdonare o no? Secondo qualcuno vuol dire, per esempio, tutta la Chiesa ortodossa, cristiana ortodossa, tutta la Chiesa cristiana protestante, per esempio. Ma però su tutta questa linea un sacco di conferenze episcopali cattoliche e di consigli pastorali e di teologi e di persone che queste cose le rendono un po' ecclesiali. c'è tutta un'apertura in questa direzione a cercare più verità a queste cose qui. E appunto, secondo qualcuno si potrebbe anche prendere in considerazione, come fa la Chiesa ortodossa, le virgolette seconde nozze, riconoscerle come seconde, manifestando chiaramente la differenza dal primo matrimonio. Non è un sacramento, e tuttavia è una riconciliazione ecclesiale di una situazione che si riconosce come possibile da vivere, capito? Chiuso. Comunque la pensiamo, io dico che sono problemi che non potremo ignorare o rimandare all'infinito, come stiamo facendo. Cioè stiamo accettando che pezzi di Chiesa crollino, così. L'importante è non essere toccati da ste brutte robe, che non ci capitino a noi. Le nostre comunità nel disinteresse e nella paralisi rischiano semplicemente di sfaldarsi. Lo so che per arrivare a queste cose qui bisogna lavorare molto, però se non affrontiamo questi lavori qui, guardate che la Chiesa, secondo me, non sta affrontando, ma dico, questo non è il più grosso dei problemi che la Chiesa ha, però è un esempio di come noi dovremmo essere un po' più responsabili, no? Mi pare che come singoli e come comunità noi dobbiamo prenderci a cuore il Vangelo del matrimonio. Cioè mi pare che sotto sta roba qui ci sia il fatto che alla fine ce ne frega poco proprio del Vangelo del matrimonio. E dobbiamo prenderci cura, perché gli uomini e le donne di questo tempo, in mezzo a tante difficoltà e come sono capaci, siano aiutate a viverlo, a viverlo. Fratelli carissimi, invochiamo Dio Padre Onnipotente per l'intercessione di Maria, modello di coloro che attendono nella speranza, perché la venuta del Signore faccia rifiorire la giustizia, la bontà e la pace. Diciamo insieme: rivelaci il tuo volto, Signore.
Signore, in questi giorni di avvento, aiutaci a cercare i segni della tua presenza, sopra, intorno e dentro di noi. Tutte le cose, le persone, hanno un'impronta del tuo amore. Aiutaci a rintracciarla. Per questo ti preghiamo.
Rivelaci il tuo volto, Signore.
Signore, nel lavoro della catechesi serale e nell'itinerario sul matrimonio, abbiamo avuto modo di conoscere la profondità della tua alleanza con gli uomini. Ti ringraziamo per questo impegnativo esercizio di riflessione, che ci ha aiutato a ritrovare la verità della nostra vita. E ti chiediamo di continuare ad alimentare, a sostenere la nostra vita, la nostra speranza. Per questo ti preghiamo.
Rivelaci il tuo volto, Signore.
Signore, fa che sappiamo cogliere gli aiuti che ci vengono dalla nostra comunità per vivere bene il Natale e che le celebrazioni delle prossime feste siano davvero occasione per lodarti, ringraziarti e rinnovare con generosità l'impegno di servirti, soprattutto nei fratelli più poveri e soli. Per questo ti preghiamo.
Rivelaci il tuo volto, Signore. Le preghiere che ti innalziamo, Padre, in unione con Maria, affrettino la venuta del tuo Figlio tra noi e ci ottengano di vivere questi giorni di attesa come ritorno alle sorgenti della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore.